set himself ablaze. His death was the
19 gennaio di 49 anni fa moriva Jan Palach, lo studente cecoslovacco che si era dato fuoco in mezzo di strada tre giorni prima, tre giorni di agonia lucida. Ne parliamo con Vlodek Golkon, scrittore, giornalista. Ben trovato Vlodek, buongiorno.
Buongiorno.
Ricordiamo questa figura che segnò un'epoca. Al funerale parteciparono 600.000 persone, se non sbaglio.
Beh, è stato, cosa si può dire, è stato uno studente di filosofia a Praga. Erano tempi in cui bisogna ricordarsi che erano i tempi in cui l'attenzione del mondo occidentale, era molto rivolta alla guerra del Vietnam, giustamente. Erano tempi della contestazione studentesca, dei grandi movimenti sociali e giovanili in tutto l'Occidente, ma anche in quello che non era l'Occidente, c'è la Polonia, la Cecoslovacchia, la Jugoslavia. E in Vietnam, i giovani non se lo possono ricordare, i bonzi buddisti si immollavano, no? Si davano fuoco, c'erano molto spesso, non dico ogni giorno, ma insomma c'era questa pratica loro di immolarsi, era una specie di protesta contro la guerra, era una specie di protesta contro il ruolo degli americani in quella nel Vietnam. Jan Palach ha pensato di imitare quel gesto. E bisogna anche dire che erano i tempi in cui si pensava, erano passati pochi anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, 23-24. E quindi la memoria della Seconda Guerra Mondiale era molto presente, e quindi si pensava, è un paradosso, mentre le guerre c'erano, c'erano molte guerre ancora in giro per il mondo, a partire dalla guerra del Vietnam, la memoria della guerra dell'Algeria era vivissima pochi anni prima, ma si pensava che comunque la vita umana valesse, che il gesto di una sola persona potesse scuotere le coscienze del mondo. Ed è questo il gesto di Jan Palach, che penso che abbia avuto un ruolo enorme nel risveglio delle coscienze, forse non tanto in Cecoslovacchia, che è una storia a sé, la vittoria della normalizzazione in Cecoslovacchia è una storia a sé che può essere raccontata, è una storia tristissima. Ma ha avuto molta importanza credo qui in Occidente, cioè i ragazzi qui in Occidente penso all'improvviso si sono accorti che insomma esisteva anche l'Unione Sovietica, esisteva anche l'oppressione sovietica e che quella roba lì, il comunismo come era realizzato da quelle parti non era una cosa molto... molto attraente, ecco, c'era di quello, io poi non stavo qui allora, però di quello che mi raccontano i miei coetanei, per loro la storia di Jan Palach fu molto significativa.
Tra l'altro Jan Palach annunciò in una lettera l'esistenza di un vero e proprio movimento di persone che dopo di lui si sarebbero date fuoco, una cosa di cui si è parlato sempre pochissimo perché naturalmente venne abbuiata, ma in sostanza almeno altre 7 persone seguirono il suo destino, diciamo così, però sì, naturalmente però... quel processo di normalizzazione evitò che se ne parlasse.
Ma sai, anche a Varsavia, prima, credo che era a settembre, non mi ricordo esattamente, sì, doveva essere fine settembre, un uomo si bruciò allo stadio durante una cerimonia ufficiale, c'erano queste cerimonie che facevano i comunisti in occasione della mietitura e lì un uomo si bruciò e subito tutto venne messo a tacere, così come in Cecoslovacchia. Secondo me la cosa è triste perché lui non è triste parlarne, perché in realtà la normalizzazione, cioè voglio dire, Dubček è ancora al potere ufficialmente, Dubček era il leader della Primavera di Praga, è ancora al potere in quel momento e viene rimosso dal potere dopo, e dopo manifestazioni a seguito alla vittoria del team cecoslovacco contro l'Unione Sovietica in una partita di hockey. Quindi siamo in una situazione in cui sono gli stessi comunisti cecoslovacchi, perché ancora erano cecoslovacchi, che hanno guidato la primavera di Praga, in qualche modo a prestarsi all'opera della normalizzazione. Poi ovviamente vengono tutti fatti fuori, tutti messi fuori gioco, però la tragedia è anche questa, la tragedia di tutta questa vicenda è anche che Dubček e i suoi compagni, tranne uno solo, František Kriegel, che non era ceco né slovacco, era un ebreo polacco galiziano, per caso, non per caso, che aveva studiato in Cecoslovacchia prima della guerra, ha deciso di diventare cecoslovacco, né ceco né slovacco, né proprio cecoslovacco, era l'unico che non firmò la dichiarazione di resa nel 68, ma gli altri erano ancora nominalmente al potere.
Ma per questo hai parlato di vicenda tristissima,
ma io
non
credo
a caso,
che in questa cosa si possono anche rintracciare alcune radici della situazione oggi nella Repubblica Ceca e nella Slovacchia. Cioè, più che nei 20 anni, 40 anni del potere comunista, ma in quella resa che ricalcava un po' la resa del 38 dello Stato cecoslovacco. È come se questa gente, questa leadership non credesse mai seriamente nelle proprie forze, nelle forze del popolo, no? So se posso dirlo così.
Vlodek, io ti ringrazio, volevo chiederti un ultimo flash su questo anche desiderio di parlare di storia, come se, come dire, non l'avessimo mai fatto in qualche modo, in un momento in cui, mentre raccontiamo la storia di una resistenza ad un regime liberticida, diciamo, viviamo anche un momento in cui torna questa fascinazione dei regimi liberticidi, perché sono più efficaci, sono più efficienti, sono più capaci di risolvere nell'immaginario collettivo, ancora, come dire, viziato da questa pia illusione, chiamiamola così.
Dice, sono due cose: uno, che ci manca un'idea del futuro, e due, che la politica oggi è divorziata dal potere, e quindi noi sogniamo un potere, noi tutti abbiamo l'utopia retroattiva di un potere che di una politica che abbia il potere, e più potere, una politica che abbia più potere di una politica di regime autoritario non esiste.
Infatti, per questo c'è una vulgata che come le sirene lo cerca di riportarlo tra di noi, diciamo così. Vlodek, grazie per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a voi.
Grazie a Vlodek Golkon.